Il tema della mia predica è l'uomo di Galilea, il vero messaggio del Vangelo. Dite com'è l'uomo di Galilea. Sono stata in un grande travaglio, io sono stata in Sudafrica, in questa riunione con le chiese più grandi del mondo, eccetera, eccetera. In questa riunione c'era Phil, che è oggi il pastore senior della Hillsong Church, che hanno cambiato pastore, sapete che ci sono stati tanti scandali, così. E per la prima volta, loro non si mischiavano molto, insomma, per la prima volta c'era anche lui con il pastore che sarà il pastore proprio di Hillsong Australia, che tra l'altro è calabrese, figlio di calabrese, italianissimo. Non Phil, questo senior, ma il pastore proprio della Hillsong Australia. E niente, lui mi stava dicendo di questa grande persecuzione che in questo momento stanno avendo. E io sinceramente so che c'è un documentario su Hillsong e non ho voluto sentire, perché io so che quando un documentario è fatto da gente arrabbiata, in genere la gente arrabbiata parla in un modo arrabbiato, no? Però dopo che l'ho sentito ho detto, vabbè, guardo. Sicuramente, non so se l'hai già visto, sicuramente noi non dobbiamo prendere tutto per quello, tutto come se fosse giusto. Però ho visto delle cose dove il mio cuore ha sofferto molto, che non c'entravano niente con il Vangelo. Non so se sapete, ma chi ha visto questo documentario? Un paio di persone. Comunque incomincia, non so se c'è in Italia, forse c'è anche in Italia. Comunque incomincia con un tipo su internet che inizia a fotografare quanto costavano le scarpe del pastore di New York. E c'erano queste scarpe da 500, 600. Quanto costavano i vestiti del pastore di New York? E metti lì i vestiti di Louis Vuitton. Sempre costano tanto i vestiti di Louis Vuitton. A meno che li compri quelli cinesi finti, che allora con 30 euro... No, noi abbiamo Napoli, loro non ce l'hanno, ma noi magari fanno una foto e dicono hai un vestito di Louis Vuitton, poi fai la foto e c'è scritto Napoli, abbiamo pagato 5 euro nel mercato. Ma questa è una roba... internos forza Italia. Comunque fatto sta che incominciano a vedere questo quando andavano, lo so, a viaggiare, una macchina solo per le valigie, una macchina per lui, cose molto lussuose, modi di vestire. Allora è ovvio che le persone esagerano anche, però non era tutto esagerato. E io non voglio parlare male di Hillsong o dei ministri, però voglio dirvi una cosa. Il mio cuore si è intristito molto, perché già da tanto tempo che io vedo che il Vangelo non è più Vangelo. E la mia più grande paura, anche come Sabaoth, tra un po' noi stiamo comprando un Ledwell. L'altro giorno pensavo, lo compro o non lo compro, lo compro o non lo compro, lo compro o non lo compro. Perché io penso che il più grande problema della Chiesa sarà l'intrattenimento. Cioè c'è così tanto intrattenimento, saltiamo, cantiamo, balliamo, facciamo, creiamo, ma poi vedo la vita della gente e non c'è cambiamento. Ragazzi, il Vangelo senza cambiamento è solo intrattenimento. Non funzionerà. Non funziona. E ho incominciato a vedere così tante cose che esageravano, perché questo tipo, Carl Lenz, famoso, predicava molto sulla purezza e poi, non so, si scoprì che nel passato, presente e futuro stava tradendo la moglie. E ho pensato, dov'è che ho pensato? Ho detto, dov'è che questo ragazzo si è perso? Io non penso che lui abbia incominciato dicendo, cioè che tradisco mia moglie e racconto un sacco di bugie. E poi ci sono caduti tanti altri pastori, tanti. E io vi do la data da quando hanno incominciato ad avere problemi, da quando hanno avuto la predicazione dell'ipergrazia. Fai quello che vuoi, tanto Dio ti ama. E non ero felice per loro, assolutamente. Abbiamo cantato e cantiamo le loro canzoni. Io ho pregato per loro quando avevo già conosciuto in Norvegia Phil, per questa grande sfida. Però poi ho continuato a vedere, ho detto, vabbè, già che ho cominciato a vedere, vedrò tutti. Ho visto l'ultimo che avevano fatto. E lì l'ultima cosa è il governo australiano che sta prendendo in conto, cioè ha iniziato a svuotare praticamente tutte le la banca, la carta di credito, per vedere dove spendevano. E ragazzi, lì ho pianto. Ho pianto perché c'erano honorarium dei pastori. E c'era così. Non voglio neanche dire il nome, perché poi se volete lo guarderete voi. Comunque, pastore Pinco Palo. Honorarium vuol dire che questa persona è andata a predicare in una conferenza. Fai anche che ha predicato 10 volte, che non credo, perché una conferenza non hai 10 volte per predicare. Però c'era honorarium, $106,000. Onorario, $70,000. E io ho pensato, ho detto, ecco, se Gesù fosse qua, noi non avremmo, se Gesù fosse loro, noi non avremmo i soldi per invitarli in chiesa. Avremmo detto, Gesù, tu non puoi venire, perché noi $70,000 non ce l'abbiamo. Quindi non lo so, manda un altro, manda il discepolo del discepolo del discepolo, che magari quello ci costa di meno e noi verremo. E io ho pensato che il cristianesimo non c'entra niente con questo. Però a volte noi ci perdiamo. E sono contenta di parlare oggi, dove abbiamo anche tanti ragazzi. Perché io credo che prevenire è meglio che rimediare. E io voglio vaccinarci oggi, tutti. Missione, non missione. So che noi usiamo molto la parola risveglio nella nostra bocca. Ah, chissà che questa parola non c'è nella Bibbia. Non esiste la parola risveglio nella Bibbia. E poi vi voglio dire un'altra cosa, perché so che molti sono stati impressionati con il risveglio nell'università. È una cosa bella, certo che bello. Hanno voluto pregare per giorni e giorni e giorni. Quello non è risveglio, ragazzi. Quello è una visitazione di Dio. Risveglio è una visitazione per portare risveglio. Risveglio è quando cambi vita, cambi città, cambi nazioni, quando peccavi non pecchi più, eri ladro e non lo sei più. Risveglio è quando tu hai incontrato Gesù in un modo che non riesci a peccare, non che non vuoi peccare, non ce la fai a peccare, perché il tuo rapporto con Dio è così forte che tu non riesci a peccare. Questo è risveglio. Mi è molto piaciuto Marco Zenz, che è della Gospel Forum, quando eravamo al GKPN in Sudafrica, che lui ha detto questa cosa molto divertente, ha detto, certo che tutto quello che succede negli Stati Uniti, yuhuu, è tutto santo. E lui ha detto, come mai non avete mai parlato del risveglio dei Moravi? Sono 100 anni pregando 24 ore su 24. È in Germania, è diretto a casa nostra. Chi è mai stato là? Ma tutti hanno desiderato di andare in America. Io voglio dirvi una cosa, sono tutte mode, non voglio dire che quella visitazione non fosse da Dio, ma io non ero entusiasta. Sapete perché? Perché ho detto, i nostri giovani penseranno che quello è risveglio, e quello non è risveglio. Quella è una visitazione da parte di Dio. Il risveglio è quando le città sono cambiate. Il risveglio è quando la tua vita è cambiata. Il risveglio è quando una persona conosce Gesù, una, e questa persona cambia la vita. Ho predicato una volta su questo, la importanza dell'uno. Per esempio, la parola, il Padre cerca adoratori, che adorino in spirito e verità. Chi l'ha detto Gesù? Qui. A quante persone l'ha detto? A una, chi era? La Samaritana, questo gruppo qua è più preparato. Quando Gesù dice, Giovanni 3,16, cosa dice in Giovanni 3,16? A chi l'ha detto? A quante persone? A una persona. E quella, Signore, io non sono degno che entri nella mia dimora, ma di solo una parola io sarò salvato. A quante persone l'ha detto? Chi l'ha detto? Il centurione. Le frasi più famose della Bibbia, Gesù ha detto, o a un gruppetto di persone che erano i suoi apostoli, discepoli, o a una persona. A quante persone? A una persona. La potenza dell'uno. Il risveglio avviene quando una persona conosce Gesù. E allora io voglio parlare dell'uomo di Galilea, perché quello che, di cui parla il Vangelo, il risveglio vero, risvegliare vuol dire svegliare qualcuno che stava, che una volta era sveglio, ma che poi si è addormentato, infatti si chiama, non si chiama sveglia, preghiamo per la sveglia. Avete mai pregato per la sveglia? Forse però dovremmo pregare per la sveglia, perché c'è gente in Italia che non ha mai conosciuto Gesù. Non devi risvegliarsi, devi proprio svegliarsi. Quando la persona è addormentata, Perché preghiamo per il risveglio? Perché noi pensiamo che ci sia gente addormentata. Chi pensa di essere addormentato? Io non penso di aver bisogno di un risveglio, io penso che sono sveglia. Penso che sono svegliissima. Ma quando è che succede un risveglio? Noi facevamo nel tour giallo, così quando andavamo tutti, Pastor Punto, erano tutti piccoli, Pastor Giannone, Genesi. Pastor Giannone cercava di svegliarlo, lui, non sapete, sembrava un mostro che si svegliava. Sua moglie appena svegliata ha detto, non posso dirgli neanche buongiorno, la mangiava. Uah! Perché la mattina pare che c'era un demone che lo consumava, poi lui è guarito. Sei stato liberato? È stato liberato ancora? Devi legarlo ogni mattina. Si sveglia, lo leghi e poi si alza. Okay. Comunque, c'era uno che dava la sveglia, prendeva un megafono e cosa faceva? Andava in giro per il campeggio e cosa faceva? Faceva così. Sveglia! Pentole! E tutti che andavano un po' così, e beh, buongiorno. Perché la gente si risvegli, in fondo basta una persona sveglia. E quindi il problema dell'Italia non è che manca risveglio, manca che i risvegliati sveglino gli altri. È questo il problema dell'Italia. Noi non abbiamo bisogno di un risveglio, noi abbiamo bisogno che quelli che sono svegli abbiano il coraggio di svegliare gli altri. È lì il nostro problema. Ma cosa vogliamo fare? Vogliamo pregare perché Dio faccia quello che dobbiamo fare noi. Signore, manda un risveglio. E io mi immagino Dio che guarda e fa così, Ciccio, sei sveglio tu, sei in università, sveglia tutti. Ah, ma io sei nel lavoro, sveglia quelli del lavoro. Sei nell'università, sveglia quelli dell'università. Lavori al mercato, sveglia quelli del mercato. Vendi il pesce, sveglia quelli che vendono il pesce. Il problema è che la gente che è sveglia, e qua noi abbiamo tanta, sta aspettando che Dio faccia qualcosa per loro, perché noi siamo la generazione che aspetta. Signore, e voglio dirvi, dobbiamo smettere di vivere un Vangelo emotivo. Cos'è il Vangelo emotivo? C'è una bella canzone, tra l'altro questa ultima era bellissima, chi l'ha fatta? Timo, bravo Timo, grazie, è venuto dal cielo, bellissimo. Proprio un salmista, Timoteo. Comunque, c'è una canzone molto bella. Piangi, c'è un appello, chi vuole? Però poi, lunedì, non succede niente nella tua vita. Questo si chiama fede emotiva. Se tu vai al cinema e piangi perché c'è un film che parla del papà che non parla col figlio, d'un tratto il figlio decide parlare col papà, il papà abbraccia il figlio e tu esci dal cinema dicendo ma anch'io vorrei vivere questo con mio padre. Ma se è finito il cinema, finito il pianto, è finita la tua considerazione, non è servito a niente, solo per accarezzare i tuoi sentimenti. Perché il cambiamento è cambiamento. Smettiamo di vivere la fede emotiva, dobbiamo essere effettivi. È il momento di crescere, di non fare solo le cose per emotività, ma fare le cose perché dobbiamo fare. Adesso ti dirò come fare. Perché l'ho intitolata L'uomo di Galilea? Perché voglio dirvi una cosa, la predicazione della Bibbia è tutta incentrata su Gesù. È tutta incentrata su Gesù. Cosa ha predicato il Padre? Guardiamo, la predicazione del Padre. La predicazione del Padre. Il Padre predica chi? Gesù. Come fa a predicare Gesù? Lo manda sulla terra. Annuncia verso i profeti. Cioè dalla Genesi fino all'arrivo di Gesù, il Padre manda e innalza profeti a destra e a sinistra per dire ma verrà un Salvatore, verrà un Mediatore, verrà E continua ad annunciare, in tutta la Bibbia lui lo annuncia, kerigma, predica. E poi quando Gesù viene sulla terra, Gesù è la predicazione del Padre. Dite com'è Gesù? È la predicazione del Padre. Ma cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che molti predicatori pensano che predicare il Vangelo, Gesù è morto per noi. La sua passione, la sua sofferenza, la sua grazia, la sua persona, chi è lui, è passato di moda. Quindi inventano predicazioni incentrate su di loro. Io sono buono, io sono bravo, io posso, io ce la faccio. E non sto dicendo che tu non possa e non ce la faccia. Ma sto dicendo che senza Gesù puoi essere bravo quanto vuoi, ma non ti basterà. Senza Gesù puoi essere organizzata quanto vuoi, ma non ti basterà. Perché io conosco gente bravissima, organizzatissima, realizzatissima nella vita che ha un buco così a forma di Dio. Non è questo che ti porta alla presenza di Dio. Non è questo. La predicazione è Cristo in voi. Sembra che la predicazione di Gesù è morto per noi, la croce, la sofferenza, la flagellazione che li portava via la carne. E allora noi passiamo alla fase B, incominciamo a inventare cose, per questo che inventano dottrine nuove. Non potete capire quante dottrine assurde ci sono in giro. Cioè, inventano una nuova acqua benedetta, inventano metodi che non c'entrano niente. E vedete, noi smettiamo di predicare quello che Dio fa e il mondo ha incominciato a farlo. Prendono tutti i principi della Bibbia e creano dei corsi con gli stessi principi che hai tu nella parola di Dio. Perché è così, chiunque studia qualsiasi cosa di coaching sa che i principi sono tutti biblici. Io mi ricordo Gianni che una volta viene e dice, sembra di leggere la Bibbia. Sembra che il Vangelo non basti. E incominciamo a fare delle cose. Per esempio, incominciamo a cantare. A volte la lode in giro è satanica. Perché è satanica? Perché è tutta incentrata su un uomo. Il diavolo voleva adorazione per se stesso. Il diavolo voleva la gloria per se stesso. Il diavolo voleva la ricchezza per se stesso. Oggi ci sono delle persone che occupano i pulpiti di tutte le chiese, molti di voi siete lì ad ascoltarli, che chiedono miliardi per salire su un pulpito. Cioè chiedono follie di soldi per fare un concerto. E una volta un pastore ha confrontato, un pastore amico nostro, ha confrontato uno di questi worship leaders, dove se ci sono loro vengo, se no non vengo, perché è così. Ah, c'è non so chi, vengo! Domenica ci sono quelli soliti, non vengo. C'è gente, voi sapete che c'è gente che mi manda un messaggio, pastore predichi tu oggi, perché voglio sapere se vengo in chiesa o non vengo. Cioè veramente, io una volta ho detto non venire. Perché non ci sei? No, perché noi non vogliamo che tu venga perché io ci sono. Perché sarebbe veramente triste. E quindi questo pastore guarda e dice, ma tu chiedi così tanto per una notte di adorazione? E questa persona dice, ma per adorare il Signore, per amarlo. E lui dice, chi ama per i soldi sono le prostitute, la sposa ama gratuitamente. E qua c'è una differenza, perché c'è gente che fa per i soldi. Io non sto dicendo che noi non dobbiamo fare un'offerta, perché è logico. Pensate, abbiamo avuto Alessandro, vieni da un'altra città, e l'aereo, e dormire. È giustissimo, ma nessuno deve chiedere niente. Noi diamo perché vogliamo coprire le spese, ma anche se non coprissimo, cosa faccio? Uno mi invita a predicare e dico, scusa, quanto mi paghi? Sì? No, un po' poco. Puoi raddoppiare, per favore? Cioè, no. Il Vangelo è gratis. È gratis. E io penso che noi dobbiamo opporci, quando ascoltiamo qualcosa dobbiamo vedere chi è questa persona che sto ascoltando. È una prostituta o un prostituto che si vende per fare amore o è una persona che è la sposa? Perché la sposa non si vende per amare. Noi dobbiamo iniziare ad aprire gli occhi, ma a volte vedo che siamo così. E molti creano, ci sono canzoni che non c'entrano niente con Dio. Gesù è il centro della nostra vita. Amen. Gesù è il centro della nostra adorazione. E poi noi cerchiamo, e mi metto anche dentro, tu inizi a vedere. Così tante persone, predichiamo, è così alto ormai lo standard, che dici, voglio dare qualcosa di nuovo al popolo. Una volta io stavo dicendo, Dio dammi una roba nuova per la Chiesa. E il Signore mi ha detto così, se la Chiesa non resisti a sentire la predicazione del Vangelo, tu hai fallito. Cosa c'è il nuovo? Anche se predicassimo Cristo tutti i giorni, noi dovremmo essere qui con la faccia a terra felici. Amen. Felici dicendo, wow, Cristo è qua. Gesù è il centro di ogni cosa. Amen. E noi dobbiamo conoscere di più Gesù. Io so che c'è una canzone, no? Che dice, voglio, com'è che dice? Diciamo, cantiamo, poi quando è che torni a casa e dici oggi invece di 15 minuti gli darò 2 ore per conoscere Gesù, oggi invece di un'ora, l'altro giorno era un giorno che avevo libero, io ho fatto tutta la mia agendina, corro, faccio, disfo e poi il Signore mi ha detto così, perché non stai tutto il giorno con me invece di fare la tua agendina per conoscermi meglio, perché non ti siedi ai miei piedi? E sei là con la tua agendina di fare cose? E mi ha detto così, secondo te è facendo tutto giusto che le cose andranno bene? O è quanto più tu conosci me, più tu cammini con me, tu sei trasformata dallo Spirito Santo nella mia medesima immagine, allora più riprodurrai quello che io riproduco? E io ho detto, wow Signore. Quanto la nostra mente, a volte noi entriamo nei sistemi del mondo. Non sto dicendo solo gli altri, sto dicendo me, Dio stava parlando a me. E stava dicendo, vedi come sei tutta... Fermati. Conosci la Bibbia. Ho fatto i miei 5 capitoli. Ho fatto 6 capitoli. Una volta qualcuno mi ha detto, io metto nella velocità 2 per fare veloci e faccio 10 capitoli. Questo non è conoscere Gesù. Questo è fare il compitino. Conoscere Gesù è sedersi lì, è scrutare, è piangere, è dire Dio, come mai hai detto questa cosa? Perché lo hai detto? Voglio conoscerti, la Bibbia rappresenta Gesù, voglio conoscere Gesù, voglio conoscere Gesù, voglio conoscere Gesù. Noi cantiamo, ma noi non vogliamo conoscere Gesù. Noi pensiamo, voglio conoscerlo così, in un modo emotivo. Guarda la predicazione di Gesù stesso. Anche Gesù predicava Gesù. Non è strano che Gesù predicava Gesù? Guarda, guarda cosa predicava Gesù. Gesù predicava Gesù. Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita e nessuno viene al Padre per mezzo di me. In Apocalisse 21,6 dice, ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa, sapete che, cosa vuol dire l'alfa? È la prima lettera d'alfabeto greco e poi sono l'omega che è l'ultima. Il principio e la fine, a chi ha sete io darò gratuitamente, dite com'è, gratuitamente, gratuitamente, della fonte dell'acqua della vita. Non esiste niente senza Gesù. Gesù è l'inizio, Gesù è la fine. Non esiste frutto senza Gesù, perché Gesù è l'albero che porta il frutto. Non esiste. Gesù deve essere tutto. Noi dobbiamo essere completamente pieni di Gesù. Guarda la predicazione degli apostoli. Guarda lì, la predicazione degli apostoli. Guardate che nessuno faccia di voi una preda con la sua filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo, perché in Lui abita corporalmente tutta la Deità. Guarda di nuovo Paolo, e io fratelli, quando veni da voi non veni ad annunciarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parole di sapienza. E io ho pensato che noi vogliamo condire la Bibbia con tutte le robe. E lui dice, no, io non sono venuto con eccellenza di parole di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Paolo stava dicendo, la mia predicazione, e l'apostolo Paolo ha studiato nella scuola di Gamaliele, sarebbe tipo la Bocconi di turno, era un mostro di conoscenza, di filosofia, ma lui diceva, anche se io so la filosofia, anche se conosco molto, io non voglio usare questo, non voglio usare la mia conoscenza umana, io voglio usare la mia fede per attrarvi, perché lui, pur avendo tutta la conoscenza umana, era vuoto, lui pur essendo il migliore, perché Paolo era uno in gamba, ma lui era vuoto senza Cristo. E quindi Padre predica Gesù, Gesù predica Gesù, Paolo, Pietro, gli apostoli sono incentrati, sono pieni di Gesù, pieni di Gesù, pieni di Gesù, pieni di Gesù da tutte le parti. Allora cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo avere una ossessione di conoscere l'uomo di Galilea. Deve essere la nostra ossessione conoscere l'uomo di Galilea. Lui è l'amato del Padre, cioè noi dobbiamo svegliarci dicendo, io voglio conoscerlo di più. Io voglio conoscerlo di più. Invece cosa facciamo? Controlliamo quanti followers abbiamo. È così. Nella Chiesa, tra i ministeri, noi competiamo. Chi ha più persone? Chi ha fatto il ritiro migliore? Chi ha fatto lo studio migliore? Chi è il migliore? Chi è il primo della classe? E facciamo una cosa tremenda. Tutti, compresa me, contiamo i frutti. Quanta gente ho nel mio life, quanta gente c'è nella chiesa, quanta gente c'è questo, sono venuti, non sono venuti. Io voglio dirvi una cosa, non ci devi importare il frutto, ci devi importare se noi siamo ossessionati per conoscere l'uomo di Galilea. È l'uomo, e quanto più tu passi del tempo con l'uomo di Galilea, e quanto più tu passi del tempo con l'uomo, vero uomo e vero Dio di Galilea nella Bibbia, più, l'apostolo Paolo dice, vieni trasformato di gloria in gloria alla sua medesima immagine. E questo che ci fa predicare il Vangelo, aprire chiese, pregare, digiunare, è la passione per l'uomo di Galilea, che molti di noi non conoscono. E che molti di noi trascurano per fare altre cose. Per questo che c'è competizione o meno. Guarda cosa il Padre dice Gesù. 3 volte nella Bibbia noi sentiamo nel Nuovo Testamento Dio che dice che Gesù è il suo figlio amato. E chi glorificherà il suo nome. Guarda, Matteo 3,16, 17 dice, Gesù appena fu battezzato salì dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Puoi immaginare, Gesù esce dall'acqua e viene una voce, tutti la sentono. Dice com'è, tutti. Immagina la voce di Dio che dice, questo è mio figlio amato. Questo è la mia predicazione. Questo è il figlio che amo e che sacrificherò per te. Dio ha voluto dire, io amo mio figlio. Io amo mio figlio e io lo darò su una croce per te. Conoscilo. Apprezzalo. Amalo. Cammina con lui. Poi noi troviamo lì, Matteo 17,5 dice, era nella trasfigurazione, mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva, questo è il mio figlio diletto nel quale io mi sono compiaciuto, ascoltatelo. L'apostolo Pietro, nella sua lettera, probabilmente chi legge la Bibbia lo sa, Pietro dice così, io non sto parlando di favole, quando noi eravamo sul monte, si riferisce a quella giornata, lui dice, quando noi eravamo sul monte, io, Pietro, ho ascoltato una voce che diceva, questo è mio figlio amato. E poi Dio cosa dice? Ascoltatelo, ascoltatelo, ascolta le parole di Gesù. Tu ascolti di tutto, tranne le parole di Gesù. Forse se io incomincio a dire un po' di passaggi, qua inizio a dire, dimmi un passaggio della Bibbia a memoria, forse sapete uno, due, tre, nessuno. E poi guarda, Giovanni 12:28 dice, Padre glorifica il tuo nome. A un certo punto lui è lì davanti ai farisei e lo stanno controbattendo, stanno dicendo ogni cosa e lui dice, Padre, glorifica il tuo nome. Allora viene una voce dal cielo e dice così, la voce dal cielo, in mezzo a tutti i dottori della legge, l'avete visto questo nella Bibbia? C'erano tutti che lo confrontavano e questa voce dal cielo dice così, l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Perciò la folla che era presente aveva udito, diceva, era stato un tuono. Vuol dire che la voce di Dio era come un tuono. Altri dicevano, mi ha parlato un angelo. E Gesù disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Glorificarlo vuol dire esaltarlo, vuol dire benedirlo, vuol dire amarlo. Questo dobbiamo fare e dobbiamo essere ossessionati da questo. Allora ero lì in questo momento di awakening per parlare di piantare chiese, eccetera. E c'erano i pastori di Jesus Image, che ho amato. Non hanno predicato, hanno fatto una specie di talk show, così, seduti, hanno chiacchierato. E lui ha raccontato la sua storia, lui ha detto, io ero ossessionato dai followers. Quel pastore di più, quello di meno, quello così, ossessionato da, devo fare una conferenza, la mia sarà migliore dell'altra, cosa fanno gli altri? Ossessionato da questo. E lui ha detto, un giorno io ho incominciato ad essere nella presenza di Dio e Dio mi ha parlato e mi ha detto, cos'è questa cosa? Cos'è questa ossessione per il nulla? Cioè cos'è questa ossessione per essere qualcuno? Tu sarai quello che io voglio essere e non ce la farai ad essere né di più né di meno. Perché Dio ha uno standard e se tu lo seguirai sarai quello. Ha una chiamata. E diceva, io ho incominciato a pensare che dovevo conoscerlo. E ho pensato, ma io sono un pastore. E ha confessato, ha detto, penso che non lo conoscevo. Non come lui voleva essere conosciuto. E questa cosa ha toccato il mio cuore, perché Dio mi sta molto parlando di questo. Dopo quel documentario, io ho detto, che cos'è il Vangelo? E ho pensato, quando io ho conosciuto Gesù, Pastore Roslyn, cosa ti ha spinto a venire qua? Io parlavo di Gesù, ragazzi, senza che nessuno mi dicesse. Non c'è l'area evangelistica della Chiesa. A volte noi diciamo, ah, ci sono quelli dice di Gesù, quelli dell'Hangar, vanno a evangelizzare loro. Voglio dirvi una cosa, tutti noi siamo evangelisti. Quello può essere una formazione, possiamo organizzarci. Non esiste l'area evangelistica. Forse dobbiamo cambiare nome. Esiste noi. Tu parli di Gesù sul treno, tu parli di Gesù nella scuola, tu parli di Gesù dovunque ti trovi. Dovunque ti trovi. Io avevo 15 anni, primo anno di liceo, primo, e sono andata a fare un lavoretto in una scuola. Aiutavo a curare i bambini in questa scuola perché la preside mi voleva molto bene, eccetera, eccetera, è lunga la storia. Io ho evangelizzato i tre piani, 1, 2, 3. Ho fatto riunione nella casa della preside, io ho passato tutto il tempo e ho evangelizzato la preside. Io avevo 15 anni, quanti anni avevo? La preside organizzava riunione a casa sua perché io a 15 anni parlassi di Gesù alle maestre che avevano almeno il doppio della mia età. Perché? Perché ero ossessionata da Gesù. Perché io quando l'ho conosciuto davvero. Perché quando tu conosci Gesù, tu lo conosci davvero. È un'esperienza sovrannaturale, è un rapporto sovrannaturale. Allora inizi a vedere miracoli, perché coloro che vedono miracoli sono coloro che vanno, non sono coloro che rimangono fermi. Coloro che vedono miracoli sono coloro che si buttano negli ospedali per pregare per gli ammalati. Ho lasciato anche nel libro che ho scritto un po' la mia storia, una storia dove vado a pregare per un uomo all'ospedale, ho avuto 16, arrivo dal medico con la faccia tosta e guardo, il tipo era in terapia intensiva e dico così al medico: lei ha mai visto un miracolo dal vivo? Questo mi guarda, vede una ragazzina, la guarda e dice, ah, e fa così, ah, ah, ah. Questo in coma ha ingoiato il suo vomito e da qua non esci. E io, guardate, lei non conosce il mio Dio. Allora sono entrata per pregare in questa terapia intensiva. E non mi sono fregata del medico, ho imposto le mani su quel tipo. Nel nome di Gesù! Io mi ricordo solo che il corpo ha fatto così. E vedevo l'apparecchio così. E lui mi butta fuori tutti, fuori tutti, fuori tutti. Insomma, mi guarda come per dire, volevi salvarlo, è appena ammazzato, no? E io ero là fuori che dico, Signore, salvami! Cioè, cosa è successo? Comunque ho saputo il giorno dopo che proprio quel movimento del suo corpo ha fatto sì che tutto quello che aveva ingoiato, che era il vomito, era dentro i suoi polmoni e si era svuotato e quel ragazzo era completamente vivo. Ma non bastando, noi avevamo un professore della scuola che era in terapia intensiva e allora dico, dov'è il professore? Ed era di fianco. In un ospedale gigante. Perché ho storie da raccontare? Perché solo i coraggiosi hanno storie da raccontare. Se tu aspetti che venga il super predicatore a imporre le mani sugli ammalati, tu non vedrai mai i miracoli, lui vedrà i miracoli, lui scriverà dei libri, tu non scriverai un bel niente, sarai lì a sognare. Oh, che bello, un giorno devi saper perdere la faccia, devi andare anche se non succeda niente. Mia sorella predicava sempre, andava per settimane, insomma, ha fatto credo un anno, a pregare per gli malati di AIDS. Lei arrivava e diceva, muoiono tutti, appena prego muoiono. E io dicevo, bene, li spedisce in cielo. E lei diceva, non importa, ma io voglio allenare la mia fede finché vedrò uno che guarisce. Non c'è scritto. Però se tu non lo fai, come farai a raccontare queste storie? Io sono stata poi buttata fuori da questa scuola perché pregavo troppo, pensa. Le suore, una scuola di suore, le suore mi chiamano e mi dicono, ma predichi troppo. Perché appena c'era uno con mal di testa, ero diventata la expert del mal di testa, ancora oggi ho una grande fede. E fu così che ho evangelizzato tutte le maestre. Il mal di testa, lì, la numero 3, nella stanza 3. Perché? Perché noi dobbiamo, e risveglio è quando tu sei sveglio e vai lì. Ma se non sei ossessionato, innamorato, innamorata dall'uomo di Galilea, da quelli che è capace di dare la vita per te, ragazzi, non funzionerà. Non funzionerà, saranno solo intrattenimento, ritiri su ritiri, conferenze su conferenza. Non funzionerà. Il cristianesimo è fatto dai seguaci di Cristo. In Antiochia, dove siete stati, è stata la prima volta che i cristiani in un modo dispregiativo sono stati chiamati cristiani. Guarda là, i seguaci di Cristo, coloro che fanno quello che fa Cristo, coloro che dicono e parlano come parla Cristo, riconosciuti per i miracoli che fanno come faceva Cristo. Gesù deve essere il centro di tutta la tua storia, indipendentemente di quello che tu faccia. Dì alla persona che è vicino a te, indipendentemente di quello che tu faccia. Non dipende. E quindi il risultato non è in quanta gente c'è. Il risultato è se lo stai amando, adorando. C'è un uomo nella Bibbia, molto conosciuto da tutti noi, che si chiama Davide. Conoscete Davide? Voi sapete che Davide è stato maledetto e ha chiamato l'ira di Dio su Israele perché lui ha deciso di contare il popolo? Perché quando tu conti i risultati che appartengono a Dio, Dio si arrabbia perché nessuno è stato chiamato a contare i risultati. Noi siamo stati chiamati a fidarci di Dio al di là dei risultati. Guarda questo passaggio, è impressionante. Vai lì. Guarda, guarda, Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare un censimento di Israele. Davide disse a Joab, ai capi del popolo: andate, fate il censimento degli israeliti da Beersheba fino a Dan e venite a riferirmene il risultato, perché io ne sappia il numero. E Joab rispose: il Signore renda il tuo popolo, il suo popolo, 100 volte più numeroso di quello che è, ma, oh re mio Signore, non sono forse tutti servi del mio Signore? Perché il mio Signore domanda questo? Perché rendere così Israele colpevole? Ma l'ordine del re prevalse contro Joab. Joab dunque partì, percosse tutto Israele, poi tornò a Gerusalemme. Joab fornì a Davide la cifra del censimento del popolo. C'erano in tutto Israele 1.100.000 uomini abili alle armi e in Giuda 470.000 uomini abili alle armi. Joab non aveva fatto il censimento di Levi e di Beniamino come degli altri, perché l'ordine del re per lui era abominevole. Perché lui voleva contare? Non ha contato il popolo, eh? Chi ha contato? I soldati abili alle armi. Era per dire: vediamo se ce la faccio andare in guerra e vincere. Ok, se il mio esercito è più grande del loro, magari vinco. Gli dava sicurezza pensare che aveva un esercito più grande degli altri. Gli dava sicurezza pensare che i suoi risultati, i suoi uomini erano più bravi. Così vado in guerra e so di vincere. Ma Dio non voleva questo. Perché a volte Dio ha vinto con 300 contro un esercito gigantesco. Dio voleva che lui si fidasse di lui, non di quanta gente brava hai al tuo fianco, ma il Signore dei Signori al tuo fianco. E Dio si è molto arrabbiato. Guarda cosa dice: questo dispiacque a Dio, che perciò colpì Israele. E Davide disse a Dio: io ho gravemente peccato in ciò che ho fatto, ma ora ti prego, perdona l'iniquità di tuo servo, perché io ho agito con grande stoltezza. Quanti ho, quanti leaders ho, quante persone ho, quante persone brave ho. Voglio dirti una cosa: se Dio è con te, anche se tu fossi solo, vinceresti, perché Dio con noi è la maggioranza. E Lui sarà sempre la maggioranza. Ma noi viviamo nella maledetta via del paragone. Quello predica di più, quello ha fatto 2 annunci, io ho fatto 1. Quello ha fatto questa cosa, io non l'ho fatta. Quello ha cantato, io non ho cantato. Quello ha saltato, io non ho saltato. Quello è più magro, io sono più grassa. Che filtro usa quello che io non ho? Quella persona ha fatto. Pastore Giannone è andato in Antiochia, io non sono mai andato. Magari la tua chiamata è predicare dentro il Parlamento europeo. Ognuno nel posto che Dio ci ha chiamato. E l'unica forza, il Signore è la mia forza. Il Signore. Poi Davide fa un salmo. E nel salmo lui cosa dice? Che il Signore è la sua forza. Da dov'è che ha imparato Davide? Guarda cosa la Bibbia dice che è il successo. Guarda secondo la Bibbia. La vittoria in accordo con la Bibbia. Successo è portare qualcuno a conoscere Gesù. La Bibbia dice che quando tu vinci una persona, cosa c'è in cielo? C'è scritto quando tu organizzi una conferenza c'è festa in cielo? C'è scritto quando fai il tour giallo e basta? C'è scritto qualsiasi cosa, quando fai un gospel, quando fai la Youth Night, quando fai delle cose fighe, belle, fate una foto che spacca. C'è scritto? È l'unica volta che noi scriviamo che il cielo fa festa. Quando una persona si converte. Quando una persona si converte, una persona è venuta qua veramente, o una persona che era lontana da Dio ed è tornata a casa, una, quante persone? Una. La Bibbia dice che in cielo c'è una festa sovrannaturale. C'è in cielo gli angeli. Io mi immagino angeli, arcangeli dicendo: Andrea ha dato la vita a Gesù, sua madre prega da 100 anni, Andrea! E viene scritto il nome di Andrea in cielo. E ci sono gli angeli che fanno festa. A volte gli angeli sono depressi perché dico: ho finito il party qua. C'è mai... una persona, cioè puoi immaginare Quando una persona ha accettato Gesù, davvero, c'è una grande festa in cielo. È l'unica volta nella Bibbia che tu ascolterai che c'è festa in cielo. Vuol dire che per Dio è più importante la conversione di una persona che di tutto il resto che noi ci immaginiamo. La vittoria secondo la Bibbia è portare qualcuno a conoscerlo, conoscere la sua parola, che vuol dire conoscere lui, e conoscerlo intimamente. Io spero che tu esca da questa conferenza, da questa Youth Night, tu che sei lì, solo con una parola: devo essere ossessionato dall'uomo di Nazareth. È questo che mi cambierà la storia, è questo che mi farà diventare un missionario, un professionista, un medico che predica il Vangelo, una persona meravigliosa. Quando io sarò ossessionata da lui, cioè io voglio conoscerlo, perché la Bibbia mi dirà che quando io lo contemplo come in uno specchio, Seconda Corinzi 3, quando lo contemplo come in uno specchio, vuol dire quando sono alla sua presenza, contemplare vuol dire rimanere fermi a guardare qualcosa. Sai quando uno guarda nello specchio così? Dice, quando io lo contemplo come uno specchio, io vengo trasformato nella sua immagine. Vuol dire, l'immagine di Gesù che è nello specchio mi fa vedere me e vengo trasformato giorno dopo giorno. Quando noi saremo come Gesù, noi tutto quello che faremo sarà un successo, perché Gesù è stato un successo. È Cristo in noi, è Cristo in noi. Il tuo obiettivo è che Gesù viva qua dentro. Ah, ma io sono debole. Non importa, perché è Gesù che vive qua dentro che fa il miracolo. Non è la tua mano debole, non è il tuo cuore debole, non è la tua testa debole. È Gesù che vive qua dentro che fa il miracolo. E se tu non lo conosci, puoi diventare, se sei un ministro, puoi diventare un professionale del Vangelo. Se sei un missionario pure, oggi vado in chiesa, anche se sei un membro di chiesa. Oggi vado, faccio la lode, la, chiudo, a volte anche mi inginocchio, torno. Poi ci sono le prove, poi c'è cosa, poi c'è il life, poi c'è cosa. E poi dire, ah, quanta cosa che si fa in questa chiesa. Perché è ovvio. Se Cristo in te non si manifesta, Cristo ama la sua Chiesa, Cristo vuole stare nella sua Chiesa, Cristo vuole adorare il Padre, la sua presenza in te, e se tu vuoi avere successo, la sua presenza e la sua parola devono essere pienamente dentro di te. Io penso che sia giusto leggere dei libri, ma se tu dovessi scegliere, ho tempo solo per leggere una cosa, leggi la Bibbia. Leggila, rileggila, parla con la Bibbia, canta con la Bibbia. La Bibbia dice, Gesù stesso lo dice, che Lui è la parola. Vuoi conoscerlo? Bibbia, tempo con Dio, conoscilo. Ah, ma pastore, se io passo più di un'ora io dormo. Nessun problema, anch'io a volte dormo. Sei lì, magari sei stanco, dormi, ti svegli, rincominci. Signore, dov'è che eravamo? Eravamo lì. Leggi la Bibbia, a volte quando sei un po' sonato, ti è mai capitato che leggi la Bibbia, hai letto 4 pagine e sembra che non hai letto neanche una? Hai letto tutte le 4 ma non ti ricordi niente perché il tuo pensiero era altrove, ma tu stavi leggendo, tutti gli umani dicono amen. Sei lì che leggi, dici sì, e poi dici cosa ho letto? Che stavo pensando ad altro, avevo sonno, non importa. Vuol dire che appena ti risvegli e parli con la Bibbia, rema, Signore, cosa c'è scritto? Cosa vuol dire? Perché l'hai detto? Come mai l'ha detto? Non capisco il perdono, Dio, insegnami. Stai leggendo sul perdono, inginocchiati, insegnami cosa vuol dire perdonare. Amare, insegnami cosa vuol dire amare. Misericordia, insegnami, non sono misericordiosa. Insegnami, Dio, insegnami. Hai un rapporto con la sua parola, hai un rapporto con Lui. Hai un rapporto con l'uomo di Galilea. Il cristianesimo è un rapporto con l'uomo di Galilea, che allo stesso momento che era uomo, era anche un Dio meraviglioso. Amen. E poi non esiste successo senza successori. Quindi quando tu hai questo successo, io parlo di Gesù alla gente, io conosco la sua parola, io conosco Lui. Io continuo ad aiutare altri a conoscerlo di più, ad amarlo di più, a cercarlo di più. E il resto è andare in missione, conquistare il mondo, evangelizzare. Sarà spontaneo. Nessuno ti dirà, vai a evangelizzare, perché tu sei pieno di Gesù. Quel giorno che Dio mi ha detto, perché non stai qua tutto il giorno con me? Io pianto, perché ho detto, Signore, quante cose sto facendo e ho un appuntamentino con te e do un'ora a te, come do ai miei discepoli, ci vediamo un'ora. E a volte quella un'ora diventa due. Sono qua con l'orologio a dire, ok, dopo che ho pregato, e ti ho detto, questo non è il cristianesimo che ti ho insegnato. E io mi sono ricordata dei tempi meravigliosi con Dio, a parlare con Lui, ore, io mi ricordo ore, ascoltando una canzone, una che parlava di Lui, una che diceva, Gesù io ti amo, una canzone, ore, ripetute, perché il cristianesimo è Cristo. Sarei un orribile pastore se solo vi dicessi, facciamo cose. Lo fai perché lo ami, se no non farlo. C'è gente che va in burnout, è ovvio. Quando tu lo fai per amore, non c'è quella stanchezza. Perché quando sei innamorato, la stanchezza va via. Quando sei innamorato, fai mille life group. Vai a evangelizzare anche di notte. Non c'è un tempo cattivo perché sei innamorato. E se noi non cerchiamo questo e non siamo innamorati di Lui, sarà complicato. Lì, nella conferenza di Awakening, c'erano appunto questi pastori. Io ho scoperto, non lo sapevo, che lei è figlia di Billy Graham. Di Benny Hinn. E lei diceva così, sono cresciuta vedendo mio padre predicare. C'era tipo, This is your day, o giù di lì. Era un programma che faceva sempre Benny Hinn. E lei diceva, due cose ho imparato da mio padre. La sua predicazione era semplice. Lui diceva, Gesù è qui. Guarisce, libera. Parlava della croce. E lei diceva, io vedevo moltitudine di gente che guariva. Ha detto, da quando ero piccolina io vedevo gli occhi che si aprivano. Eppure non sentivo più quella predicazione. Semplice. Quanto più semplice, più gente si convertiva. Però ha detto, era la sua fede che seguivo. E ha raccontato che quando suo marito ha detto, forse non conoscevo Dio. Lei ha detto, ho fatto la stessa cosa. Anch'io sono andata a dire, io voglio conoscerlo. Solo voglio sentire di Lui, io voglio sapere, io voglio camminare. Noi stiamo parlando di un uomo che le persone andavano dentro la bocca dei leoni per non rinnegarlo. Capisci? Capisci perché un Pietro, un Paolo hanno lasciato casa, non ne fregava niente di niente, viaggiavano, non avevano paura di perdere la propria pelle. Paolo arrivava e gli davano delle sassate, lui andava in un'altra città a prendere sassate, andava da una prigione e non gli fregava niente perché lui era innamorato dell'uomo di Galilea. Quando tu hai Cristo, tu hai una forza sovrannaturale, non c'è niente che ti tiri giù, non è una fede, io vedo alcune persone con una fede superficiale, noi dobbiamo conoscerlo, allora saremo missionari, pastori, la competizione non esisterà, perché non mi interessa se tu hai fatto più di me, perché l'unica competizione nella Bibbia è quella di onorarsi a vicenda, cioè la competizione biblica sarebbe che io onoro Lui e penso, wow, il tuo lavoro è meglio del mio, pensa, non è cosa Lui ha fatto che io non ho fatto. Wow, io voglio amare come ami tu. Gareggiate nell'amarvi, nell'onorarvi. La Bibbia dice l'unica gara, il resto, il frutto appartiene a Dio. Amen. Io voglio adesso che noi possiamo pregare insieme. Perché quello che conta è la volontà di Dio. Qualsiasi essa sia per te, qualsiasi essa sia per te. Gesù in fondo è venuto qua ed è morto per noi, ha predicato le moltitudini ma non ha creato chiese. Gesù non aveva un gruppo di lode, cioè Gesù non aveva sounds, non aveva gli skids, non aveva la Youth Night, non aveva l'Hangar 28, non aveva nessun programma. Il suo programma era dire quello che ha ascoltato dal padre, morire e tornare a casa. Avrebbe potuto avere la chiesa più grande del mondo, ma non gli interessava. Non era la sua chiamata. La sua chiamata era ubbidire, e ubbidire fino alla morte e morte di croce. E io vorrei adesso che noi solo ci mettessimo alla sua presenza per incontrare con Gesù. Perché a volte mi sembra che sta diventando un po' tutto troppo meccanico, un po' troppo performativo. E questo non è il Vangelo. Io ho pensato ieri che ero andata a Awakening solo per sentire che quello che stavo sentendo io ascoltavo dalla bocca di due persone che dicevano esattamente quello che stavo vivendo, che stavo dicendo: non può essere tutto così. Noi ammiriamo i famosi, non Gesù, l'asino che porta Gesù. Wow, c'è quel worship leader, wow, c'è quel predicatore ganzo, il predicatore più ganzo è caduto, non è quello che ha obbedito fino alla morte, morte di croce per te. Non lo sono io, non è nessuno di noi. Io prego che tu possa uscire da questa conferenza essendo ossessionato dall'uomo di Galilea, dicendo: io lo voglio, io lo desidero. In fondo, chi è che ha cambiato la tua vita? Chi è morto per te? Chi c'era in quei momenti di angoscia dove nessuno vede? Chi è che ti conosce fino al punto di leggere la tua anima e conoscere il tuo orgoglio ma anche le tue paure? A chi puoi davvero piangere? Chi davvero ci sarà quando non ci sarà nessuno per te? Lui è l'uomo di Galilea. Il cristianesimo è tutto incentrato su di lui. Lui è il centro. Lui è Dio. Lui è santo. Lui. E io sono certa che se tutti noi saremo ossessionati dall'uomo di Galilea, non dovremo dire a nessuno di andare a evangelizzare. Non dovremo dire a nessuno: conquista la tua università. Non dovremmo dire a nessuno: conquista la tua città. Non dovremmo dire a nessuno: smetti di parlare male del tuo fratello. Perché quando l'uomo di Galilea è dentro di noi, noi non riusciamo a fare del male. Se lo facciamo, ci dispiace. Fino alla morte siamo mortificati, perché sappiamo che stiamo intristendo lo Spirito di Cristo che è dentro di noi. Così che decidi di essere santo, non è con la predica della santità, è buona, ti sveglia, ma quello che ti fa rimanere nella santità è conoscerlo, è scrutare quella parola finché non sai più dove leggerla, è scoprire chi è l'uomo di Galilea che sta passando qui, l'uomo di Galilea. Vero uomo e vero Dio. Questa è la vera predicazione del Vangelo. Non è un'altra. È Lui morto per te. È Lui distrutto sulla croce perché ti ama. Ma che devi fare di tutto per attirare la tua attenzione. E non sa più come farlo. Perché ha già dato tutto.